Il posto fisso, o più semplicemente il lavoro da dipendente, è spesso considerato un obiettivo da raggiungere nella propria vita. Non siamo tutti orgogliosi e contenti quando veniamo assunti? Il vero problema è che il posto fisso, oltre ai suoi pregi, nasconde delle insidie che ci faranno restare ancorati alla nostra situazione economica e che, nel 99% dei casi, ci farà restare poveri tutta la vita. Ma fortunatamente c'è una soluzione per rinvigorire il nostro portafoglio e ciò di cui avremo bisogno saranno soltanto 4 quadrati. Ma prima di tutto questo, sigla! Benvenuti, benvenuti a tutti, il mio nome è Luca e in questo show parleremo di finanza. Sapevate che la finanza può essere interessante? Già talmente interessante che ci si potrebbe fare un podcast, no? Iniziamo! Eccoci qua, oggi parleremo di un libro e di uno dei suoi concetti chiave. Il libro in questione è I quadranti del cash flow di Robert Kiyosaki. Se non sapete chi è Robert Kiyosaki, forse conoscerete un altro suo libro, Padre ricco, padre povero. E se proprio questo nome non vi dice niente, vi consiglio di leggere questi due libri perché sono una pietra miliare per chi sta intraprendendo un percorso di formazione finanziaria. Vi lascio comunque il link ad entrambi i libri nella descrizione se volete darci un'occhiata. Fatta questa breve introduzione, iniziamo a capire di cosa tratta questo libro. Nei quadranti del cash flow si parla molto di un tema molto sentito dagli italiani, il posto fisso, e non solo quello alla Checco Zalone, ma del lavoro da dipendente in generale. Kiyosaki, nel suo libro, suddivide le entrate monetarie di una persona in 4 categorie. Cerchiamo quindi di visualizzare nella nostra mente 4 quadrati. Nel primo quadrante, Kiyosaki inserisce tutte quelle persone che hanno un lavoro dipendente, quindi tutti coloro che percepiscono uno stipendio. Le caratteristiche che contraddistinguono questo tipo di reddito sono la stabilità e la sicurezza. Una volta ottenuto un contratto a tempo indeterminato, è infatti molto difficile per un'azienda decidere da un momento all'altro di lasciare a casa questa persona. Altra caratteristica dei lavoratori dipendenti è il fatto che hanno poca libertà, nel senso che sono dipendenti nel vero senso della parola e quindi devono dipendere da ciò che il proprio superiore decide di fargli fare. Questo molte volte è un freno alla creatività e alla possibilità di dare una piena espressione delle nostre capacità. Ma fortunatamente dipende molto dalla tipologia di ambiente di lavoro in cui siamo inseriti, infatti non tutti i capi sono così. Kiyosaki dice inoltre che i lavoratori dipendenti sono dipendenti anche dal tempo. Non possono infatti lavorare più di 8 ore al giorno o poco più. E questo è il più grande limite, perché per poter aumentare il reddito generato, la sola possibilità è quella di aumentare la paga oraria. Ma non è un processo semplice e soprattutto non ci si può aspettare 5.000 euro all'ora. A meno che non siate Cristiano Ronaldo, che ne guadagna all'incirca 16.000, ma direi che sicuramente non è un caso che fa media. Sto ovviamente estremizzando, ma il concetto rimane quello che le ore in cui si può lavorare sono fisse, così come fissa è la paga oraria. Di conseguenza, il nostro stipendio sarà anche lui fisso. Escludendo quindi i casi limite e ipotizzando che in Italia la paga oraria può oscillare tra i 6 euro e i 30 euro, e penso di stare esagerando, un dipendente medio non può fisicamente portare a casa più di 60.000 euro all'anno, che apparentemente sembrano molti, ma è una cifra molto distante da quanto ci serve per essere ricchi. Quanti soldi servono per essere etichettati come ricchi è sicuramente un tema che crea molti dibattiti, perché non esiste una risposta oggettiva, ma un paio di milioni sembrano essere considerati dalla maggior parte della popolazione un buon delimitatore. Notiamo quindi come 60.000 euro all'anno non siano sufficienti per raggiungere questa cifra, considerando che il salario non si risparmia mai al 100% perché bisogna pur vivere di qualcosa. Quindi il quadrante del reddito da dipendente offre molti vantaggi, ma allo stesso tempo anche degli svantaggi che comunque è buona cosa considerare. Stavamo parlando di 4 quadrati, no? Il secondo quadrato è quello in basso a sinistra, è il quadrante del reddito da lavoratore autonomo. Una caratteristica di questa tipologia di lavoro è sicuramente la libertà. Un lavoratore autonomo ha infatti la libertà di poter decidere quanto e quando lavorare, pagandone però il prezzo di non avere nessuna sicurezza. A differenza di un lavoratore dipendente, un autonomo non ha né ferie né malattie pagate, così come i contributi pensionistici INPS. Se infatti un autonomo una mattina si alza e decide di non voler lavorare, quel giorno non guadagnerà niente, quindi maggiore libertà da una parte, ma con una minor sicurezza. E parlando di soldi, Statisticamente, un autonomo guadagna di più di un dipendente. Infatti, in media, un autonomo guadagna 2.300 euro al mese, contro 1.500 di un dipendente. La situazione per ora sembra essere la migliore, ma non dimentichiamo che va rapportata al maggior livello di stress a cui un autonomo è sottoposto. Adempimenti fiscali, burocratici, nessuna certezza sul futuro e via dicendo. Anche in questo caso, purtroppo, le cifre in questione non ci permettono di essere considerati ricchi. Kiyosaki, nel suo libro, viste le premesse, ci invita tutti a passare negli ultimi due quadranti rimasti. Vediamo ora di cosa trattano. Il terzo quadrante è quello dei proprietari di azienda, purché non si tratti di una microimpresa, perché è equiparabile al quadrante degli autonomi. Le caratteristiche principali di questo quadrante sono: meno lavoro. Maggiori sono le dimensioni dell'azienda, maggiori sono le mansioni che sono già state delegate. Il ruolo del titolare diviene quindi quello di supervisionare l'andamento della società, che normalmente richiede più un lavoro di ragionamento piuttosto che un grande dispendio di tempo. Se è riuscito a delegare i compiti, infatti, un titolare lavora meno ore di un dipendente o di un autonomo. Seconda caratteristica dei titolari è sicuramente il fatto che guadagnano molto di più rispetto ai quadranti precedenti, e per molto intendo anche 10 o 20 volte tanto, non tanto in termini di stipendio, ma nel valore della società stessa che, aumentando nel tempo, fa aumentare il patrimonio dell'imprenditore. L'altra faccia della medaglia, in questo caso, è lo stress, che è il più alto tra tutti i quadranti appena visti. Un imprenditore ha infatti molte responsabilità che comportano maggiori pensieri e stress. Pensiamo ad esempio ad un proprietario di azienda con 10 dipendenti. In questo periodo di crisi, oltre a cercare di far andare avanti la società, deve anche pensare che forse dovrà licenziare qualche suo dipendente, e suppongo non sia una cosa piacevole da fare. Un'altra caratteristica molto importante dei titolari di azienda è il fatto che il concetto di scambio di tempo per denaro è più labile. I guadagni sono infatti pressoché slegati dal tempo impiegato per lavorare, e questo è un concetto fondamentale per cercare di raggiungere l'indipendenza finanziaria. Il quarto e ultimo quadrante è quello degli investitori. Qui il concetto di scambio di tempo per denaro non esiste affatto. Infatti, non dobbiamo guardare i nostri investimenti per far sì che rendano nel tempo. Lavorano indipendentemente da quelle che sono le nostre azioni. Altra caratteristica fondamentale è l'accessibilità. Essere titolari di un'azienda non è una cosa accessibile a ogni persona. L'essere un investitore invece sì, perché si può essere investitori anche con piccole cifre. Va comunque tenuto in considerazione un certo equilibrio, nel senso che se ad esempio su 1000 euro che guadagno ogni mese solo uno deriva da una rendita finanziaria, il fatto che sono un investitore è abbastanza trascurabile, quindi non mi considererò tale. Ma entrare nella giusta mentalità è sempre positivo e aiuta a raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. Il consiglio di Robert Kiyosaki è così quello di spostarsi nei quadranti di destra, quello dei titolari e quello degli investitori. Dal mio punto di vista, questa classificazione delle tipologie di reddito è in linea di massima corretta, ma può essere sicuramente migliorata. A livello teorico, una classificazione del genere ci può stare, ma la realtà è ben più complessa e variegata di così. Robert, infatti, non prende in considerazione il fatto che una persona può essere inserita simultaneamente in più quadranti. Conviene quindi capire il perché i quadrati di destra siano considerati migliori. Il fattore che li accomuna è sicuramente il fatto che si cerca di ottenere un reddito che sia in qualche modo slegato dal nostro tempo. La strada più semplice per una persona comune è sicuramente quella dell'investitore, perché essere titolari di un'azienda è costoso sia in termini di investimento iniziale che di competenze. Perseguite quindi un approccio differente. Abbiate cura di avere un reddito abbastanza stabile e al posto di classificarlo in un determinato quadrante, provvedete a calcolare la paga oraria netta, dividendo lo stipendio netto mensile per il numero di ore che si è lavorato nel mese. Fate questo calcolo per tutti i 12 mesi dell'anno e poi fate la media aritmetica di questi valori. Il risultato sarà una stima abbastanza accurata di quanto guadagnate effettivamente per ogni ora. Adottate quindi il concetto del keep improving. Cambiate lavoro solo se la paga oraria risulta maggiore rispetto alla vostra attuale. Un errore che fa la maggior parte della gente è quello di pensare che una volta assunti non sia più necessario cercare lavoro. Fatemi un buon profilo su LinkedIn e attivate l'opzione per essere contattati per nuove offerte di lavoro e vedrete che con il minimo sforzo in termini di tempo verrete ogni tanto contattati. E se l'offerta di lavoro è migliore rispetto alla vostra posizione lavorativa, in termini di paga oraria, non esitate a cambiare. Potreste anche ricevere una controfferta dalla vostra azienda attuale proponendovi un aumento per restare. Un pregio degli americani è proprio questo: sono costantemente attivi nel mercato del lavoro. Infatti cambiano molto più spesso lavoro rispetto al resto delle altre nazioni. Però, non è finita qui. Il nostro reddito è ancora legato al tempo che dedichiamo a lavorare. Per raggiungere un reddito senza questa caratteristica, a meno che non abbiate già un'azienda, vi consiglio di saltare tutti nel quadrante degli investitori. Non fate l'errore di pensare che sia una cosa adatta solo a persone esperte. È sicuramente un settore che nasconde molte insidie, ma con un po' di buon senso si possono evitare tutte. Una regola da stamparsi in fronte è il keep it simple. Pensiamo ad un piatto di pasta al pomodoro, semplice, e sicuramente tra 100 anni sarà ancora un piatto mangiato da molti italiani. Pensiamo ora ad un hamburger vegano. Siamo proprio sicuri che tra 100 anni sarà ancora un piatto comune? La risposta non la sappiamo, ma stiamo aggiungendo una componente di rischio che aumenta la complessità. Mantenere gli investimenti semplici e basilari è molto difficile a livello psicologico, perché tutti vogliamo seguire le mode del momento, ma nel mondo degli investimenti è un comportamento controproducente. Fate in modo che i vostri investimenti siano noiosi, poco alla moda, tradizionali, così da evitare di perdere i soldi nelle milioni di meteore trend che nascono e muoiono tutti i giorni. Anzi, mega trend è la parola che si usa oggi nell'ambiente finanziario. Volete un esempio pratico per un investitore con un profilo di rischio prudente e moderato? 30% del portafoglio nell'ETF SWDA, 55% nell'ETF VAGF, 15% nello XAD1. Se non avete idea di cosa vogliono dire queste sigle, non preoccupatevi, perché sicuramente approfondirò questi temi in un prossimo episodio. Un valido motivo per iscriversi al podcast, così verrete notificati quando verrà pubblicato un nuovo episodio. Parlavamo di questo portafoglio molto semplice: azionario globale, direi quello di riferimento a livello mondiale, obbligazionario globale, anche lui di recente nascita ma già di riferimento, ed infine una quota in oro che aiuta a diminuire la volatilità nei momenti di crisi. Un portafoglio pasta al pomodoro, per collegarci all'esempio di prima. So che è bello sognare di cavalcare l'onda dei nuovi trend, ma non dimenticate mai di investire i vostri soldi guardando esclusivamente i numeri. Non lasciatevi trasportare dalle emozioni, ricordatevi che quando qualcuno ci bussa alla porta per farci comprare qualcosa, lo fa perché sicuramente ha interesse nel farlo e raramente si tratta di un prodotto di qualità. Diffidate sempre da chi vi propone qualcosa. Le cose di qualità non hanno bisogno di venditori. Non è un dipendente Apple che cerca di venderci un iPhone. Siamo noi che facciamo la fila per comprarlo. Tornando al mondo finanziario, non troverete mai nessuno che vi voglia far comprare un ETF. Se ad esempio andate in banca, cercheranno di vendervi altri prodotti, con molti costi per voi e poco efficienti. Paradossalmente, la banca non è quindi il posto per ricevere buoni consigli. Chiedete piuttosto aiuto all'interno di forum che trattano di finanza. E se avete abbastanza soldi da investire, cercate un consulente finanziario indipendente nella vostra città. Piccolo riassunto dell'episodio di oggi: perseguite l'aumento della paga oraria e diventate al più presto investitori, per far lavorare l'interesse composto. Se non l'avete fatto, ascoltate l'episodio precedente per maggiori informazioni. Tutto qua. So che sono le solite cose, ma la realtà è che è davvero così semplice. Vi voglio consigliare anche un altro libro per approfondire queste tematiche, che per me è stata una rivelazione. Il libro si intitola Soldi di Tony Robbins. Se volete dargli un'occhiata, vi lascio il link in descrizione assieme agli altri due libri di Kiyosaki. Per questo episodio è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato e se siete così sventurati da avere come passione la finanza, vi invito a seguire il mio podcast cliccando sul pulsante segui per non perdervi i prossimi episodi. Ora è davvero tutto, ci ascoltiamo al prossimo episodio.